al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno da Antonella Palermo. Il 5 settembre dello scorso anno Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, un piccolo comune in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento, impegnato soprattutto sul fronte dell'ambiente e della legalità, veniva ucciso da 9 colpi di pistola. Le indagini, ad un anno di distanza dall'omicidio, sembrano essere ancora ad un punto morto. Avremo tra qualche minuto con noi il magistrato Raffaele Cantone della Corte di Cassazione, che oggi proprio a Pollica parteciperà ad un forum per commemorare Angelo Vassallo sui temi della giustizia e della legalità al Sud. Una fondazione, la Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, perché Angelo era appunto un pescatore, è nata per portare avanti i progetti che Vassallo avrebbe voluto sviluppare, così attento alla tutela ambientale. In pochi mesi ha organizzato pulizie delle spiagge, ha organizzato concerti di beneficenza, ha stipulato un accordo con l'Università Bocconi di Milano per far effettuare tesi sul modello di sviluppo che Angelo Vassallo aveva implementato per Pollica, ma poi ancora ha offerto borse di studio per gli studenti delle scuole medie del paese, e si sta dando da fare anche per diffondere nelle scuole un video su Angelo Vassallo che vogliamo oggi scoprire un po' meglio grazie al fratello, ad uno dei fratelli di Angelo, che saluto, Massimo Vassallo, che collabora alla Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che idea si è fatto sulle indagini che finora pare non abbiano portato a molto?
Le indagini sono in corso sin dall'inizio, da un anno, e al momento la magistratura, al cui vertice c'è Franco Roberti, da quanto ci arriva non ha tantissimi elementi. Evidentemente la mancanza sul territorio di una mappatura di quella che era la criminalità organizzata, la mancanza sul territorio delle forze dell'ordine, la mancanza sul territorio di un solo uomo, Angelo Vassallo, che faceva il sindaco, faceva l'amministratore, faceva il carabiniere, faceva il finanziere, faceva il poliziotto, faceva il vigile del fuoco. Lui era praticamente l'unico soggetto e l'unica persona di riferimento.
Perché era un personaggio scomodo?
Era un personaggio scomodo perché se lei veniva da Ciaroli e voleva intraprendere un'attività economica, sicuramente Angelo, prima di farti entrare nella sua casa, tra parentesi, nel suo comune, si informava, chiedeva chi eri, da dove venivi, i soldi da dove potevano venire, chi c'era dietro di te, chi ti finanziava, chi ti gestiva. Quindi non era un personaggio scomodo, era un personaggio scomodissimo per quella che è la criminalità di oggi, per quelli che sono i capitali disponibili nelle mani di determinate persone che all'apparenza sembrano brave, ma che poi dietro invece c'è nascosto tutto il marcio della società.
Ma è vero che c'è un traffico di droga che riguarda anche Acciaroli, la località sul mare, di vaste proporzioni, contro cui lui cercava di combattere, che abbia potuto fare insomma da movente?
Ma che ci sia un traffico internazionale di droga o un traffico megagalattico di droga, sinceramente io non sono in grado di dirglielo, sinceramente da una mia valutazione personale non credo che ci sia. Però lei capisce bene che in un porto turistico dove ci sono 250 posti barca, dove ogni sera arrivano dei motoscafi di una certa grandezza, dove è facile attraccare, dove nessuno ti viene mai a controllare, parliamo quindi dell'attività dell'anno scorso, parliamo dello scorso anno, dove mai nessuno ti viene a controllare. Ma è normale che se io so che in quel porto nessuno mai mi verrà a controllare, io anziché portare un chilo di cocaina ne porto 2, anzi 3. Quindi Il porto è stato nel tempo, cioè nel soprattutto l'anno scorso, sicuramente un luogo nel quale ha transitato questa polvere bianca, perché altrimenti Angelo non poteva essere così incazzato da andare sul porto, nella parte nascosta, e andare a prendersela con questi spacciatori. Ma il problema non erano gli spacciatori, il problema erano e sono chi c'è dietro queste persone. Persone oneste o solo e soltanto la criminalità?
Si è parlato molto del carattere fortemente decisionista di suo fratello.
Decisionista, lui era praticamente il padre di una grande comunità, era come il capofamiglia. Lui in alcune circostanze, una volta un dipendente della comunità montana mi disse, un mio vecchio compagno di scuola mi disse: tuo fratello è un dittatore. Ho detto: guarda, forse ti stai sbagliando, forse sei tu che non hai voglia di lavorare. Ieri, durante la manifestazione organizzata dalla Fondazione e dal PD, una persona è venuta vicino a me e mi ha detto: lo sai che i dipendenti della comunità montana non percepiscono più lo stipendio, e la prima cosa che dicono ogni volta che entrano nella comunità, dicono: ah, quando si stava bene, quando c'era Angelo Vassallo. Allora, questa persona non era un dittatore, era uno che diceva: tu hai un compito, lo devi rispettare, se tu vieni la mattina a lavorare, devi lavorare, non è che ti puoi andare a prendere il caffè, puoi andare a leggerti il giornale, puoi andare a fare la spesa a tua moglie, fare i giri per gli uffici finanziari, tu vieni qui per lavorare. Evidentemente nella società attuale c'è la convinzione che una volta ottenuto un posto di lavoro, automaticamente si va in vacanza. E nel momento in cui arriva una persona che ti fa lavorare, quella persona è il dittatore. Questa era la sua filosofia di vita. Cioè lui diceva: c'è da lavorare, vogliamo sviluppare questo territorio? Iniziate a lavorare, non fate, come diceva lui, i lavativi.
Qual è l'eredità di Angelo Vassallo?
L'eredità è un'eredità grandissima, un'eredità che noi come fondazione cercheremo di portare avanti in tutti i modi, con i nostri occhi e con gli occhi di tutti i soci della fondazione. È un'eredità importantissima. Il sindaco Stefano Pisani si è trovato a un certo punto in una situazione che lui non immaginava, né lui e nessun altro, situazione alquanto difficile. Angelo, per fortuna, aveva quantomeno pianificato quelli che sarebbero stati i progetti da realizzare da, parliamo, settembre 2010 a 2-3 anni. Quindi ci sono alcuni progetti che Angelo aveva già messo in campo.
E che riguardano il porto, vero?
Riguardano il porto, riguardano le strade, riguardano i paesi di collina, cioè riguarda tutto, riguarda proprio tutto quello che è il comune. Lui si svegliava la mattina e diceva: ah, certo, qui possiamo realizzare una fontana, qui questa strada di asfalto la dobbiamo togliere, bisogna fare la pavimentazione. Il suo scopo ultimo, diciamo, le sue intenzioni erano quelle di far sviluppare anche i paesi collinari. Cioè, dopo aver sviluppato Acciaroli, la sua volontà era anche quella di far sviluppare i paesi collinari, che comunque hanno beneficiato dello sviluppo della marina, perché una volta che il centro di Acciaroli e, diciamo, il paese di Acciaroli si riempie di persone, automaticamente i villeggianti, i turisti si spostano a ridosso del paese, quindi nei paesi collinari, e anche loro hanno beneficiato dello sviluppo creato da Angelo Vassallo.
La sua famiglia continua a fidarsi dei compaesani?
La mia famiglia si fida dei compaesani, lo dimostra il fatto che, cioè, è impossibile non fidarsi dei propri compaesani, e questo lo dimostra il fatto che ci sono stati vicini in questo anno e anche in questi giorni in maniera eccezionale. Purtroppo tra questi compaesani ci sono anche quelli di cui non bisogna fidarsi, quelli che bisogna tenere lontani. Io l'altro giorno ho rilasciato un'intervista e c'era un giornalista che mi ha detto: ma perché attacchi i manifesti del programma soltanto vicino a alcuni locali e non vicino ad altri? Perché questo, io ho detto, questo manifesto tu lo trovi vicino al locale dove puoi andare. Cioè, la presenza di questo manifesto con la figura di Angelo Vassallo e con il programma del giorno significa che quel locale è un locale che secondo me, secondo noi familiari, puoi tranquillamente utilizzare per bere, mangiare, fare quello che vuoi. Laddove non lo trovi, chiediti perché non c'è.
Vuol dire che c'è qualche contaminazione. E delle istituzioni quanto vi fidate?
Delle istituzioni passate poco, passate pochissimo, io personalmente veramente poco. Di quelle attuali sono felice, sono contento della presenza sul territorio di questo nuovo maresciallo, sono contento della presenza di una maggiore
sorveglianza.
Sorveglianza da parte di polizia, finanzieri. Alcuni hanno detto ma questo territorio sembra un territorio militare. Dico no, questa è la normalità, perché laddove d'inverno ci sono 700 abitanti e d'estate si arriva a 20, 25 mila, 30 mila abitanti, è necessaria la presenza di maggiori uomini. I 3, 4, 5 carabinieri della stazione non bastano più, perché tra turni e ferie, alla fine chi ci rimane sul territorio per quanto riguarda le forze dell'ordine? E poi per quanto riguarda i nostri organi statali, quindi parliamo degli onorevoli, dei vari senatori, ci fidiamo a questo punto. Io quello che dico, Angelo ci ha lasciato una grande cosa, ci ha lasciato dei grandi amici, persone di cui io non ne sapevo nulla, non conoscevo nemmeno la loro esistenza, che invece sono vicino alla famiglia, te li ritrovi quando ne hai bisogno. Tutte le persone che io ho conosciuto in quest'anno sono tutte persone che mi sono arrivate tramite Angelo.
E poi ci ha lasciato, possiamo dire, i valori dell'onestà.
Lui è morto per l'onestà. Lui ha maneggiato milioni di euro per la realizzazione delle opere pubbliche. Non c'è un imprenditore che abbia detto no, io l'ho fatta perché ho dato la tangente ad Angelo Vassallo. La moglie mi raccontava che in un viaggio organizzato dal comune, alla moglie gli ha fatto pagare il biglietto.
E questo dice tutto. Ci lasciamo qua, Massimo. Molti
grazie
auguri.
Grazie di tutto, arrivederci.
In bocca al lupo. Era Massimo Vassallo, fratello di Angelo, sindaco pescatore di Pollica, ucciso a colpi di pistola un anno fa. Abbiamo in linea, in diretta, il magistrato Raffaele Cantone del massimario della Corte di Cassazione. Fino al 2007 era alla direzione distrettuale antimafia di Napoli e oggi partecipa a Pollica ad un dibattito dal titolo Sud, giustizia e criminalità. Ben trovato, buon pomeriggio.
Pomeriggio a lei.
Grazie di essere con noi. Ascoltava le ultime battute di Massimo Vassallo, che si lamentava del fatto che forse ci sarebbe dovuta essere maggiore sorveglianza, ecco, nel paese. Secondo lei sarebbe bastato ad evitare un omicidio del genere?
Io credo purtroppo di no. Io credo che sicuramente è fondamentale che le forze dell'ordine abbiano la conoscenza del territorio, però è anche illusorio pensare che ci possa essere un poliziotto o un carabiniere a ogni angolo della strada. Quello che è invece assolutamente fondamentale è che le forze dell'ordine siano in grado di comprendere quelle dinamiche che avvengano sui territori. In leggendo un'intervista al procuratore della Repubblica di Salerno dei giorni scorsi, Roberti, una persona espertissima di criminalità organizzata, sì, ho rilevato come Roberti si lamentasse in qualche modo che in passato c'era stato un minimo di sottovalutazione in ordine alla conoscenza del territorio.
Quali sono le dinamiche, ecco, a cui lei faceva riferimento?
Guardi, io credo che esistono realtà che per loro natura sono assolutamente aliene rispetto a fenomeni di criminalità organizzata, e sicuramente il Cilento in gran parte rientra in questa tipologia, e questo porta anche un po' involontariamente ad abbassare la guardia. Siccome non ci sono fenomeni di violenza eclatante, siccome si sa che non ci sono clan stanziali, questo fa sì che ci sia una scarsa attenzione rispetto a quelle che possono essere le dinamiche anche criminali. Io credo invece che non esistano territori sui quali la criminalità organizzata non mette lo sguardo. Il problema è quello di capire che le mafie si muovono nei territori in modo diverso a seconda dei singoli territori. Una cosa è la mafia e la camorra che c'è a Secondigliano, una cosa è la camorra che va a investire, o la mafia o l'andrangheta che va a investire nei luoghi diciamo, economicamente interessanti. Gli indici rivelatori sono completamente diversi e questo può portare ad equivoci. Purtroppo io credo che oggi in Italia non esistano zone franche, o quantomeno è molto difficile individuarne.
Qual è il vizio italico a cui lei spesso fa riferimento e che c'è dietro a fatti del genere?
Direi una sorta di tendenza alla sottovalutazione. Premetto, io non so quale sia la causale dell'omicidio Vassallo. Leggo ogni giorno i giornali, ho letto le interviste anche recentissime al procuratore della Repubblica di Salerno. Si capisce che ci sono varie piste sull'omicidio Vassallo. Ma quello che mi ha meravigliato in questa vicenda è stato una sorta di riflesso condizionato che c'è stato in moltissimi cittadini e anche in molti esponenti delle amministrazioni locali. Dire: non sappiamo qual è la causale, ma escludiamo che ci possa essere la mafia o la camorra o la 'ndrangheta. Questo mi sembra una volontà di sottovalutare, di pensare che questi siano fenomeni che esistano solo in certi contesti, assolutamente sbagliato. È un po' quello che è accaduto al nord, no? Abbiamo sentito tutti nei mesi scorsi quello che è accaduto. Dire sì, la mafia è un problema vero, però è un problema nelle regioni meridionali. Io credo invece che bisogna, rispetto a questi fenomeni, avere un approccio laico. Saranno le indagini che stabiliranno qual è la causale, ma alzare un minimo di barriere preventive non solo non è un fatto negativo, ma può essere persino di aiuto per conoscere dinamiche che poi possono essere rilevanti in casi come quelli dell'omicidio Vassallo. Oggi la mancata conoscenza di molte vicende che riguardano i territori sicuramente rappresenta, come ha detto il procuratore Roberti, un limite significativo alle indagini che si stanno svolgendo.
Lei mi sembra che abbia anche assimilato questo omicidio a quello di Falcone, è così?
Io ho detto in un'intervista con una sorta di paradosso che c'è una stranezza degli italiani, quello di ricordarsi delle persone semplicemente quando muoiono e di evidenziare la bontà delle loro azioni semplicemente quando muoiono. Ho ricordato il caso di Falcone, che è stato quello evidentissimo. Io ho ricordato un dato che pure io ho letto. Io non conoscevo il sindaco Vassallo prima di questa vicenda, e però ho visto sia diciamo i peana che sono stati alzati dopo la sua morte, ma anche ho letto le sue dichiarazioni di prima, di un sindaco che malgrado facesse il proprio dovere si sentisse abbandonato dai politici, dalle istituzioni, tanto da aver in qualche modo detto che lui avrebbe, per esempio, voluto aderire alla Lega, come fatto paradossale. Allora, io credo che invece uno dei compiti delle istituzioni sia quello di valorizzare le persone nel momento in cui operano. Le beatificazioni postume rappresentano sempre una sconfitta per i cittadini e per le istituzioni.
Si sente sempre più spesso parlare negli ultimi tempi di legalità, di lotta per la legalità. Nelle scuole si fa un gran lavoro. Secondo lei si è veramente alzata la soglia di sensibilità verso questi temi?
Io penso di sì, si è alzata la soglia di sensibilità. Il fatto che se ne parli è certamente un elemento molto positivo, perché certi argomenti sono entrati un po' nel linguaggio comune, certi argomenti sono entrati nel lessico comune. Io mi capita moltissimo di andare nelle scuole, vedo diciamo tantissimi ragazzi realmente interessati ai temi della legalità, però credo anche che la legalità non è una materia che si insegna, è una disciplina che si vive, tant'è che io credo che sia molto significativo nei confronti dei giovani, soprattutto gli esempi di coerenza e di comportamenti coerenti piuttosto che le parole. Tutti siamo bravi a dire parole alte, parole belle, forse non tutti siamo bravi allo stesso modo a coniugare con quelle parole i comportamenti. E i giovani di oggi sono molto smaliziati, molto più di quanto forse non lo fossimo noi, e badano spesso ai comportamenti piuttosto che alle parole. E allora, per chiudere questa indicazione, la legalità si fa soprattutto con i comportamenti concreti.
Questi fatti, ecco, secondo lei quanto allontanano soprattutto le nuove generazioni dal seguire la politica italiana?
Ma io non sono in grado, non sono un politologo, non sono in grado di dire. Certamente nelle nuove generazioni c'è un grande interesse, disinteresse nei confronti della politica. Spesso mi capita nelle scuole che quando qualcuno vuole dare un'indicazione negativa di qualcuno lo indica come un politicante. C'è una tendenza a identificare la politica come un fatto negativo in sé, cioè a evidenziare le distorsioni come se fossero la fisiologia. Questo è un elemento di grande preoccupazione. dovuto anche al fatto, e questo bisogna dirlo con onestà, che spesso la politica non fa nulla per avvicinare i giovani. Noi abbiamo meccanismi che sono assolutamente autoreferenziali nei partiti, nei movimenti, che tendono al mantenimento di una sorta di gerontocrazia piuttosto che all'apertura alle novità. Questo sicuramente non entusiasma i giovani. A me è capitato di vedere ragazzi che si erano avvicinati con grande entusiasmo alla politica e che poi mi dicono che sono nauseati da tutto quello che hanno visto. Io sono convinto che però c'è anche sicuramente una parte di buona politica. Il problema è che questa buona politica rischia di essere o comunque quantomeno di apparire minoritaria, con le conseguenze che tutti vediamo.
Ecco, per chiudere, cosa serve oggi alla macchina giudiziaria italiana per arrivare, ecco, magari alla soluzione di delitti come questo?
Ma parliamoci chiaro, esiste, io adesso parlo in astratto, esiste oggettiva difficoltà a individuare omicidi come questi senza, diciamo, testimoni. Poi esistono sempre numeri di reati, soprattutto di reati molto gravi, per i quali non si identificano gli autori dei reati, questo rientra nella fisiologia. Io credo invece che il vero problema sia quello di creare meccanismi di efficienza. I nostri tempi processuali sono assolutamente inadeguati rispetto a uno Stato civile. Bisognerebbe lavorare moltissimo per rendere la giustizia italiana in linea con la giustizia europea. Noi abbiamo tempi che non sono europei, sono tempi sudamericani. È chiaro che poi c'è un altro aspetto, quello che soprattutto necessita di grande competenza delle forze dell'ordine. Grande competenza delle forze dell'ordine è la conoscenza dei territori, che si deve coniugare con l'identica competenza della magistratura. Ma quello su cui bisognerebbe incidere da subito sono i meccanismi farraginosi. I tempi dei processi rendono la giustizia sempre una cosa lontanissima rispetto ai cittadini comuni.
Grazie magistrato, grazie Raffaele Cantone per questo suo contributo. Buon lavoro e a risentirci.
Arrivederci, arrivederci.
Ricordo il numero per gli SMS 335 12 43 317. Presto questa trasmissione sarà disponibile online all'indirizzo www.radiovaticana.org/105live. Ringrazio in regia Andrea De Angelis, Elena Colson, alla parte tecnica Massimiliano D'Angelo, da parte di Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.
Di parole sempre le stesse, dette ma svuotate, perciò di me. Sai che c'è che prima o poi ti accorgerai.